Buongiorno amici, oggi ci prepariamo con la parasha di Nassò, che è la parasha che leggeremo questa settimana, una parasha molto lunga, composta anche da brani su diversi temi, a loro volta non molto brevi necessariamente. Noi ci soffermiamo su un solo aspetto della parasha, che in realtà è molto breve, ma è colmo di significato. Mi riferisco ad un brano molto molto noto, però i relativi approfondimenti e le relative interpretazioni non sono necessariamente così noti. Stiamo parlando della Berachah, la Birkat Kohanim, la Berachah che danno i sacerdoti, i Kohanim, ai figli di Israele. Yevarechecha Adonai v'ishmerecha, Yaer Adonai panav elecha v'chunecha, Isa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Mi soffermerò sulla spiegazione o alcune spiegazioni, ma di un unico, questa volta di un unico autore, di un unico commentatore e grande maestro, che è Don Yitzhak Abravanel o Abravanel, che nasce a Lisbona nel 1437, in una famiglia importante, prestigiosa ebraica originaria dalla Spagna, e fu uno dei maggiori commentatori della Torah e del Tanakh, ma anche un importante uomo di Stato e finanziere. Vista la storia interessante, la biografia affascinante di Don Yitzhak Abravanel, segnalo soltanto alcuni punti chiave. In Portogallo lui servì come tesoriere del re Alfonso V, poi dovette fuggire in Spagna a causa di accuse ingiuste di cospirazione, che lo accusavano di cospirazione contro la corona. Fuggì in Spagna e dovette abbandonare tutti i suoi beni. In Spagna le sue capacità finanziarie vennero notate subito dai re cattolici Ferdinando e Isabella, i monarchi della Spagna, e lo nominarono consigliere e collettore delle entrate reali. Lui finanziò la campagna militare spagnola per la conquista di Granada. Nonostante la sua altissima posizione e i molti tentativi, non riuscì a revocare il tragico decreto del 1492 che ordinò l'espulsione degli ebrei dalla Spagna. Rifiutandosi lui chiaramente di convertirsi al cristianesimo, scelse la via dell'esilio con il suo popolo. E qui arriva in Italia, trovò inizialmente rifugio nel regno di Napoli, dove divenne consigliere finanziario di re Ferdinando I e del successore Alfonso II. A causa dell'invasione francese perse nuovamente i suoi beni e la sua biblioteca e ricominciò a viaggiare tra Messina, Corfù, Monopoli. Finalmente nel 1503 si stabilì a Venezia, dove fu accolto nel Consiglio di Stato per negoziare trattati commerciali con il Portogallo, e lì rimase fino alla sua morte nel 1508. Don Yitzhak Abravanel o Abravanel è autore di moltissime opere sulla Torah, sul Tanakh, sulla filosofia, storia, riflessione politica, sul futuro, sulla futura era messianica del Mashiach. È considerato un grande filosofo, un pensatore ebreo tra i più grandi del tardo medioevo. Sul nostro brano della Berachah abbiamo un commento molto interessante di Don Yitzhak. Prima di tutto Don Yitzhak Abravanel ci dice che per quale motivo la Torah parla di questa Berachah proprio in questo punto, in cui in realtà non sembra ci sia qualche legame specifico con la Berachah. Si parla delle leggi della Sotà, la donna sospettata di adulterio, si parla del Nazir, il Nazireo. Molti ritengono che tutti questi brani hanno un comune denominatore, ovvero che sono stati tutti pronunciati nel giorno dell'inaugurazione del Mishkan, il primo di Nissan, ed è quello in giorno in cui Aaron il Cohen benedisse e diede la Berachah al popolo. Ma il nostro Don Yitzhak ha un'altra visione. Secondo lui la Torah segue un ordine cronologico perfetto, e dice che queste leggi non furono date, quelle che, di cui stiamo parlando qui, sul Monte Sinai, ma direttamente nel Ohel Moed, nella tenda della adunanza, nel Mishkan, nel deserto, quando, nel momento in cui sono state registrate. Quindi anche se Aaron aveva già benedetto il popolo durante l'inaugurazione del Mishkan, il Rosh Chodesh, il primo giorno del mese di Nisan, del secondo anno da quando sono usciti dall'Egitto, ma ancora non esisteva questa formula specifica della Berachà. Aveva fatto un'altra Berachà, generica diciamo, ma la formula esatta della Berachà gli fu rivelata solo in questo momento, dopo che la struttura del Mishkan si era stabilizzata secondo l'ordine divino. Ed è proprio per questo che la Berachà viene trasmessa ora. Perché? Perché la disposizione dell'accampamento, di cui abbiamo iniziato a parlare nella parasha precedente, l'inizio del libro di Bamidbar, la disposizione di tutto l'accampamento rispecchia una situazione maestosa e bellissima di tutta questa moltitudine e richiede una protezione speciale. La disposizione è con il Mishkan al centro, come il cuore nel corpo umano, circondato dai Leviim, la tribù di Levi, e più esternamente tutte le tribù disposte sotto le loro rispettive insegne, di cui tra l'altro abbiamo parlato la scorsa settimana. Questa appunto maestosa e bellissima moltitudine richiede una protezione speciale, proprio per proteggere il popolo dalla Ainara, il cosiddetto malocchio, che è un pericolo legato all'invidia per la loro moltitudine, l'armonia e anche la maestosità, se si può dire. Non a caso, leggeremo più avanti nel nostro libro di Bamidbar, il re Balak assunse il profeta Bilam proprio per colpire Israel con il malocchio, portandolo in punti elevati, in delle alture, su delle alture, da cui potesse vedere l'intero accampamento ordinato. E per questo motivo la Berachà si articola in tre versetti, come vedremo, ognuno dei quali contiene il nome di Hashem, rispecchiando i tre elementi dell'accampamento di Am Israel a cui abbiamo appena fatto riferimento: quello centrale della Shekhinah, della presenza divina, quello che lo circonda dei Leviti e quello che circonda ancora esternamente di tutte le tribù di Israele. Quindi l'autore chiarisce che la natura della Berachà in generale qual è? Dice che ci sono tre tipologie, tre categorie di Berachà, di benedizione. Una è la Berachà di HaKadosh Baruch Hu, che va verso le creature, e da qui deriva l'abbondanza, la bontà, il benessere. La seconda è quella delle creature verso HaKadosh Baruch Hu. Quando noi diciamo Baruch Atah, che tu HaKadosh Baruch Hu sii benedetto, che cosa significa? Noi possiamo forse dare una Berachà da HaKadosh Baruch Hu? È chiaro che una Berachà nel senso che intendiamo normalmente è una cosa che viene concessa da chi dà la Berachà, da chi recita la Berachà. È chiaro che noi non possiamo concedere niente ad HaKadosh Baruch Hu, quindi la seconda categoria di Berachà in realtà è un'altra. Non è una concessione di un'abbondanza, ma è una preghiera. È una lode che noi ringraziamo e lodiamo HaKadosh Baruch Hu. Questa è la seconda categoria di Berachà. La prima è ciò che HaKadosh Baruch Hu concede a noi, e la seconda cosa è la nostra riconoscenza e la nostra gratitudine nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Questa è la seconda tipologia di Berachà. La terza tipologia di Berachà è quella che ci si dà o ci si augura tra uomini, tra persone. Quest'ultima anche questa non è una concessione diretta di qualcosa, di Berachà, di abbondanza, di bene, ma è una preghiera affinché Hashem, affinché il Signore facesse diffondere il suo bene verso la persona alla quale io rivolgo la mia Berachà. Ok, quindi la prima è la categoria che va da HaKadosh Baruch Hu a noi, la seconda è quella da noi ad HaKadosh Baruch Hu, che è una sorta di gratitudine e di lodare, la terza è tra gli uomini, quando ci si dà una Berachà, è intesa come una tefilà, una preghiera che HaKadosh Baruch Hu possa benedire appunto il soggetto della Berachà. Quindi o chi è oggetto della beracha. Quindi i tre versetti corrispondono alle tre componenti dell'accampamento. Il primo è per le tribù, Yevrechecha Hashem v'Yishmerecha, che le tribù siano benedette con una benedizione materiale e di protezione. Il secondo per i leviti, perché la seconda beracha parla di illuminazione del volto, per così dire. La prima beracha tradotta è che il Signore ti benedica e ti custodisca, nel senso che ti dia i beni di cui disponi, di cui necessiti, e ti dia la possibilità di custodire questi beni, perché chiunque dispone di beni ha bisogno di protezione, anche dai beni stessi, non solo per proteggere i beni, ma per proteggere se stesso dai beni. Vuol dire, il benessere a volte può trasformarsi non molto difficilmente in un pericolo. Quindi questa è la prima richiesta di Berachah nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, che benedica le persone normali, tutte le tribù nella parte più esterna dell'accampamento. Poi riferimento ai Leviti, che hanno come ruolo quello di insegnare, quello di guidare il popolo anche a livello, soprattutto a livello spirituale, lì la beracha è Ya'er panav elecha vichuneka, che il Signore faccia illuminare il suo volto verso di te, cioè ti guardi con un aspetto benigno, un aspetto positivo, un volto positivo, e ti abbia in grazia. Questa è la seconda beracha e è riferita, appunto abbiamo detto, ai Leviti. Perché? Perché questa grazia e questo vichuneka, che vuol dire ti abbia in grazia, ma che anche significa che ti concede qualche cosa, è come un dono. Questo dono è appunto quella possibilità di guidare, di essere una guida spirituale, di essere un punto di riferimento e un punto a cui ci si rivolge per insegnamento e appunto per trarre ispirazione e per avere direzione nella vita. E la terza beracha, Yissa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, questo è per i Kohanim stessi, affinché, prima traduciamo, che il Signore alzi il suo volto verso di te e ti conceda pace. Shalom, questo è rivolto in particolare ai Kohanim, quindi riferito a chi è nel punto più interno, nel cuore dell'accampamento, nel Mishkan stesso, chi gestisce il Mishkan stesso, perché loro hanno bisogno di una beracha perché le loro preghiere siano sempre accolte quando fanno la loro avodà, il loro servizio nell'accampamento. Abraham Hanel fa un'interessante nota su questo, su questa beracha, dicendoci che se noi non dovessimo considerare il nome di Hashem che compare in ognuno dei tre versetti della beracha, vediamo che ci sono due parole nella prima beracha, Yevarechecha v'Yishmerecha, quattro parole nella seconda e sei parole nella terza. 2, 4, 6. Questo perché? Perché la prima si riferisce ai beni materiali, quindi di minore importanza. La seconda si riferisce alla vita spirituale, quindi di maggiore importanza, e allora raddoppia il numero delle parole. E la terza si riferisce a una fusione di entrambe, cioè l'idea di prendere sia l'aspetto materiale che l'aspetto spirituale, che dovrebbero sembrare essere contrastanti e contraddittori addirittura, ma il fondere le due e creare un'unica simbiosi, se vogliamo, per servire a Kadosh Baruch Hu, questo raddoppia tutto. Quindi da 2, 4 arriviamo a 6. Qui poi Abraham Hanel aggiunge un'altra spiegazione molto interessante, che è un'interpretazione basata sulle filosofie politico-sociali dell'epoca, e anche non solo dell'epoca, ma anche non solo del Medioevo, ma anche dell'antichità. Abraham Hanel ci dice questo, che la società, citando appunto dei filosofi non necessariamente ebrei, Abraham Hanel fa riferimento all'idea che la società si può dividere diciamo creare e dividere in tre categorie. La divisione della società in queste tre categorie di cittadini, utilizzando una terminologia, in realtà sembra che scriva in italiano, ma si rifà a un latino medievale. Lui scrive che la società si divide in lavoratori, usa i termini italiani, lavoratori, oratori e difensori. Lavoratori, oratori e difensori significa chiaramente lavoratori sono coloro che portano avanti tutto ciò che è il lavoro, gli agricoltori, gli artigiani, che portano avanti gli aspetti pratici e tecnici della società. E poi ci sono gli oratori, oratori nel senso diciamo un po' più arcaico del nostro italiano attuale, intende per questo gli intellettuali e i religiosi, il clero forse della società, quindi i filosofi, i giudici, coloro che si occupano appunto del clero e così via. E poi i difensori, i soldati e i valorosi che vanno a difendere in guerra o in pace, comunque hanno quel ruolo. Quindi la Berakha si rivolge, secondo questa interpretazione, a tutte e tre le componenti della società per garantire la stabilità del popolo. Il primo versetto, come prima andiamo dal basso, diciamo così, il primo versetto assicura una Berakha per la produttività e la tutela del lavoro. Secondo versetto indica una Berakha perché HaKadosh Baruch Hu illumini la mente dei pensatori, quindi i filosofi, le guide spirituali, e il terzo versetto chiede una Berakha per il successo e la protezione dei guerrieri, portando alla pace anziché alla distruzione della guerra. Questo sono delle interpretazioni molto interessanti di Abravanel, e conclude questa interpretazione citando l'ultimo versetto che chiude la Berakha, Vesamu et Shemi al Bene Israel Vani Avarechem, cioè che così i Kohanim porranno il mio nome sui figli di Israele ed io li benedirò. Abravanel dice che i Kohanim appunto porranno il mio nome, il nome di HaKadosh Baruch Hu, ricordandolo, il tetragramma chiaramente, nel benedire i Bene Israel, e poi Vani ed io, HaKadosh Baruch Hu, benedirò loro. Chi sono loro? I Kohanim che danno la Berakha o i Bene Israel che ricevono la Berakha? Tutte e due, dice Abravanel. Io benedirò loro, messi tutti insieme, sia chi benedice che chi viene benedetto, perché in ogni luogo in cui viene menzionato il nome, come è scritto in un altro versetto, HaKadosh Baruch Hu viene e diciamo è presente tra virgolette e dà la sua Berakha. A questo possiamo aggiungere un'idea dell'Alter Rebbe, dove gioca sulla parola Vichunneka, che ti farà trovare grazia, ti avrà in grazia, e ci dice che possiamo interpretare Vichunneka con il senso letterale di Chen, di grazia, ma anche possiamo usarla come una allusione ad un'altra parola che ha la stessa radice, che nelle stesse lettere come radice, la Chet e la Nun, e cioè una Chanaya. La Chanaya è l'accampamento, per esempio gli accampamenti che gli ebrei fecero, le tappe che fecero si chiamano Chanayot. Vayichan Sham Israel, e lì accampò Israel, c'è scritto, quando accamparono ai piedi del monte Sinai. Questo perché, dice l'Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman, l'autore del Tanya, in un'altra opera, Likutei Torah, dice perché visto che lo scopo generale della creazione, lo scopo di tutto ciò che noi facciamo nella Torah, nelle mitzvot, è per arrivare a cosa? È per far posare, per far rendere presente la Shekhinah, la presenza di HaKadosh Baruch Hu, così come è stato nel Mishkan, ma anche in una visione globale futura, verso la venuta del Mashiach, che non è altro che la stessa idea di una presenza evidente e presente nel senso appunto evidente di HaKadosh Baruch Hu nel nostro interno, quello che si chiama Dira Betachtonim, cioè una dimora, secondo le parole del Midrash, una dimora del divino nei mondi più inferiori, nelle realtà più basse che possono esserci, cioè la nostra. E quindi vichuneka significa che farà riposare la sua farà riposare a Israel, vichuneka farà riposare a te, ma in che modo? Nel modo in cui HaKadosh Baruch Hu stesso sarà farà posare la sua presenza, la sua Shekhinah tra di loro. Il senso allusivo di vichuneka è che possa HaKadosh Baruch Hu riposare al tuo interno. Forse possiamo legare l'idea, per essere più pratici, ad una Mishnah dei Pirkei Avot che dice che colui che è ben voluto dagli altri uomini è ben voluto anche dal cielo. Allora significa, se vogliamo che HaKadosh Baruch Hu si trovi a proprio agio, tra virgolette, cioè venga a posarsi, a far presente la sua presenza al nostro interno, il modo per arrivarci è facendo sì che gli altri si trovino a loro agio con noi. Se noi siamo, in altre parole molto semplici, se noi fossimo gentili con gli altri, HaKadosh Baruch Hu è gentile con noi.